La promulgazione della pace universale. Capitolo 7. 16 giugno 1912. Casa del signor Howard McNutt e signora. 935 Eastern Parkway, Brooklyn, New York. Appunti di Esther Foster. Questa è una splendida riunione, un incontro di ancelle del misericordioso e di amati di Dio. Ogni qualvolta in questo mondo hanno avuto luogo incontri di questo tipo, i risultati sono stati grandissimi. Hanno influenzato il mondo dei cuori e delle menti. Ogni qualvolta una lampada si accende nella notte, le persone ne sono naturalmente attratte e vi si raccolgono attorno. Quando vedete un'assemblea come questa, sapete che una luce illumina l'oscurità. Di alcune lampade la luce è limitata, ma vi sono lampade la cui luce è illimitata. Alcune lampade illuminano piccoli luoghi e altre illuminano gli orizzonti. La lampada della guida di Dio, dovunque sia accesa, diffonde la sua radiosità in Oriente e in Occidente. Sia lodato Iddio. Essa è stata accesa in questo paese. Giorno dopo giorno la sua radiosità diventa più splendente e il suo fulgore più diffuso. Ora non si sa come, ma in seguito le sue tracce diverranno evidenti. Considerate i giorni di Cristo. La luce della guida illuminò 12 cuori. Sembrava limitata, ma in seguito si allargò fino a illuminare il mondo. Non siete un grande gruppo di persone, ma poiché la luce della guida è stata accesa nei vostri cuori, negli anni a venire si avranno effetti meravigliosi. È evidente e manifesto che questa luce illuminerà il mondo. Pertanto dovete ringraziare Dio perché, Dio sia lodato, con la sua grazia e il suo favore, la lampada della più grande guida è stata accesa nei vostri cuori ed Egli vi ha convocati al suo regno. Egli ha fatto giungere alle vostre orecchie l'appello delle schiere supreme. Le porte del cielo vi sono state aperte. Il sole della realtà brilla su di voi. La nube della misericordia piove e le brezze della provvidenza aspirano sulle vostre anime. Anche se il dono è grande e la grazia è gloriosa, occorrono capacità e preparazione. Senza capacità e preparazione, la munificenza divina non diventa manifesta ed evidente. Sebbene la nube piova, il sole risplenda e la brezza spiri, il terreno sterile non dà crescita. Il terreno puro e libero da spine e sterpi riceve e produce grazia alla pioggia della nube della misericordia. Per quanto risplenda, il sole non ha effetto su una pietra nera. Ma in uno specchio puro e levigato le sue luci brillano. Perciò dobbiamo sviluppare capacità affinché i segni della misericordia del Signore si rivelino in noi. Dobbiamo sforzarci di liberare il terreno del cuore da inutili erbacce e santificarlo dai rovi di pensieri indegni, affinché la nube della misericordia ci doni il suo potere. Le porte di Dio sono aperte, ma noi dobbiamo essere pronti e idonei a entrare. L'oceano della provvidenza divina si gonfia, ma noi dobbiamo essere capaci di nuotare. I doni dell'Onnipotente discendono dai cieli della grazia, ma è essenziale la capacità di riceverli. La fonte della generosità divina zampilla, ma dobbiamo avere sete di acqua della vita. Se non abbiamo sete, l'acqua salubre non la placherà. Se l'anima non ha fame, i deliziosi cibi della mensa celeste non daranno sostentamento. Se l'occhio della percezione non è aperto, non vedrà le luci del sole. Finché non si sono purificate, le narici non percepiranno la fragranza del roseto divino. Se il cuore non trabocca di desiderio, i favori del Signore non saranno evidenti. Se non si canta una melodia perfetta, le orecchie degli ascoltatori non ne saranno attratte. Perciò dobbiamo adoperarci giorno e notte per purificare il cuore da ogni scoria, santificare l'anima da ogni restrizione e liberarci delle discordie del mondo umano. Allora i doni divini appariranno nella loro pienezza e nella loro gloria. Se non ci adoperiamo e se non ci santifichiamo dai difetti e dalle cattive qualità della natura umana, non gusteremo i doni di Dio. È come se il sole brillasse in piena gloria, ma nessun riflesso esce da cuori neri come la pietra. Se c'è un oceano di acqua salutare e noi non abbiamo sete, quale beneficio ne riceveremo? Se la fiaccola è accesa e noi non abbiamo occhi, quale gioia ne trarremo? Se si innalzano al cielo inni melodiosi e noi siamo privi di udito, che gioia ne ricaveremo? Perciò dobbiamo sempre sforzarci, piangere, supplicare e invocare il regno di Dio di concederci piena capacità, affinché i doni di Dio si rivelino e si manifestino in noi. E conseguite queste munificenze celesti, renderemo grazie alla soglia dell'unicità. Allora ci rallegreremo nel Signore, perché in questo meraviglioso secolo e in questa era gloriosa, al riparo del regno di Dio, abbiamo goduto di questi doni e innalzeremo lodi e ringraziamenti. Perciò, prima esorto me stesso e poi supplico voi di apprezzare questo grande dono, di riconoscere questa grandissima guida, di accettare queste munificenze del Signore. Dovete adoperarvi giorno e notte per diventare degni di una porzione generosa di questi doni e per acquisire una piena capacità di conseguimento. Sia lodato Iddio. I vostri cuori sono illuminati, i vostri visi sono rivolti verso il regno di Dio. È mia speranza che tutti questi livelli siano raggiunti e che questi amici pervengano a uno stadio che sia di esempio e di stimolo per tutti gli amici nel mondo. Possa l'amore di Dio diffondersi da qui e dappertutto. Possa la conoscenza di Dio essere divulgata da questo luogo. Possano le forze spirituali avere qui effetto. Possano le luci del regno brillare. Possano qui trovarsi anime intelligenti che si occupino con tutte le forze del servizio di Dio, promuovendo l'unità del mondo umano e la causa della più grande pace. Possano queste anime essere fiaccole accese e alberi fecondi. Possano essere perle nelle conchiglie della provvidenza, stelle del firmamento. Questa è la mia supplica a Dio. Questa è la mia richiesta alla bellezza di Abha, che vi immerga tutti nell'oceano della sua grazia. In seguito, parlando di numeri. Alcune congetture sui numeri fortunati o sfortunati sono puramente immaginarie. La superstizione sul numero 13 trae origine dal fatto che Gesù Cristo era circondato da 12 apostoli e che Giuda Iscariota era il 13° membro di quel consesso. Questa è la fonte della superstizione, ma essa è puramente immaginaria. Sebbene Giuda fosse apparentemente un discepolo, in realtà non lo era. Il numero 12 originariamente significa importanza e completezza. Giacobbe ebbe 12 figli, da cui discesero 12 tribù. I discepoli di Gesù erano 12 e così anche gli imam di Muhammad. I segni zodiacali e i mesi dell'anno sono pure 12, eccetera. I misteri dei libri sacri sono stati spiegati nella manifestazione di Baha'u'llah. Prima che egli apparisse, questi misteri non erano compresi. Baha'u'llah ha dischiuso e dissuggellato questi misteri. Era mio desiderio venire qui oggi per avere questo incontro. Abdul Baha.